Mautino, niente da fare, un fallimento.
Lo so, non ce l'abbiamo fatta proprio.
Eppure ce l'abbiamo messa veramente tutta.
Lo so, però l'hanno condannato.
Sì, hanno condannato Galileo Galilei. Breaking news, potreste dire. No, ovviamente si sapeva da diverso tempo che il poverino era stato condannato per i suoi studi.
Quello che non si sapeva è che io e Mignetti avremmo fatto un viaggio nel tempo indietro di qualche centinaio di anni e saremmo stati catapultati ai tempi del processo di Galileo nel ruolo dei suoi inadeguati difensori.
Decisamente inadeguati difensori. Con noi c'erano anche la divulgatrice scientifica Silvia Bencivelli e il filosofo della scienza Massimo Pigliucci. E in realtà non è che abbiamo viaggiato nel tempo, eravamo fermamente solidi su un palco a Padova.
Beh, a Padova comunque, quindi insomma città che molto ha a che fare con Galileo. Nel corso di un gioco di ruolo magistralmente guidato da Francesco Lancia di fronte a 500 persone che si prendevano gioco di noi sostanzialmente, che ridevano della nostra inadeguatezza, perché una delle regole, anzi l'unica regola del gioco era che noi non avremmo dovuto sapere nulla di quello che sarebbe successo su quel palco quella sera, e quindi abbiamo dovuto un po' improvvisare, un po' calarci nei personaggi. A un certo punto Mignetti ha urlato a Galileo: Abiura, Abiura.
Sì, diciamo che visto il collegio difensivo mi sono permesso di consigliare immediatamente a Galileo di abiurare e di farla finita così. Però è stata una serata molto divertente al CICAP Fest, che è la serie di incontri che organizza ogni anno proprio a Padova il CICAP, che citiamo spesso anche in questo podcast. Però adesso, Mautino, c'è una puntata da fare.
Oggi parliamo dei molti problemi dei test di medicina e di una certa cocciutaggine marziana. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Mignetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Allora Mignetti, affrontiamo il Moloch.
Sì. Il Moloch, decisamente, prima che lui affronti noi.
Allora, è stato decisamente impegnativo preparare questa puntata che parla della prova di medicina che tanti studenti hanno affrontato il 20 novembre scorso e che altri affronteranno il prossimo 10 dicembre. Questo perché a giugno del 2025 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato un decreto che definiva le nuove regole di accesso a medicina, odontoiatria e veterinaria. È il decreto che di fatto applica la riforma approvata a marzo scorso, quella che almeno sulla carta avrebbe abolito il numero chiuso.
Esatto, poi vedremo cosa significa davvero quel sulla carta. In pratica basta con il test selettivo all'ingresso, quello che conoscevamo, e invece utilizziamo una prova alla fine del primo semestre che può essere aperto a tutti, questo famoso semestre filtro.
Fino allo scorso anno accademico funzionava così: chi voleva iscriversi a medicina, veterinaria e odontoiatria doveva affrontare un test di 60 domande in 100 minuti su biologia, fisica, chimica, matematica, logica e ragionamento.
E invece da quest'anno l'iscrizione è aperta a tutti, senza degli sbarramenti iniziali, quindi senza quel tipo di test, e ci si iscrive direttamente ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria o veterinaria. In questi mesi le matricole hanno quindi seguito i corsi del primo semestre, che comprendevano anche chimica, fisica e biologia, e sarà proprio il superamento degli esami di queste tre materie a determinare chi potrà proseguire. Quindi possiamo dire che in un certo senso lo sbarramento c'è ancora, solo che insomma è stato spostato in avanti di 6 mesi.
Sì, abbiamo un po' spoilerato, diciamo così, il finale, però entriamo un attimo, anzi ben più di un attimo, nel dettaglio. Gli esami di questo semestre filtro sono esami scritti, sono identici in tutta Italia e sono 3: chimica, fisica e biologia, appunto come dicevi tu. Ogni prova dura 45 minuti e contiene domande di 2 tipi, quelle a risposta multipla con le crocette, come si dice sempre, e poi quelli a completamento, dove bisogna scrivere una parola, un numero, un'espressione, insomma, che risponda a una domanda. In totale le domande sono 93 per ogni prova e quindi, facendo un breve calcolo, possiamo dire che si deve rispondere a più di 2 domande al minuto.
E poi ogni risposta esatta vale 1 punto, mentre invece ogni errore toglie 1/4 di punto. Il massimo che si può raggiungere è ovviamente 93, visto che le domande di ogni esame sono 93. Gli studenti possono scegliere di fare tutto al primo appello, che si è svolto il 20 novembre, come dicevamo prima, oppure possono anche decidere di dividere gli esami, visto che sono 3, tra il primo e il secondo appello, che si terrà invece il 10 dicembre. Chi non è soddisfatto del voto dell'esame dato la prima volta può rifare la prova grazie a un secondo tentativo.
E in questo caso gli viene annullato però il primo, e quindi insomma bisogna giocarsela un po' bene. Il punteggio in 93esimi viene convertito in 30esimi con un'agile proporzione che noi prima abbiamo fatto per vedere se riuscivamo a fare i conti giusti, e è indispensabile raggiungere almeno il 18, quindi 18 trentesimi in ognuna delle tre materie per poter entrare nella graduatoria, che è una graduatoria nazionale basata sulla media dei tre voti.
Ma quindi scusa, fanno una graduatoria di 60.000 persone circa, perché poi ovviamente ci sono quelli che lo passano e quelli che no, con i punteggi in trentesimi? Però là ci saranno molte persone con punteggi praticamente identici.
Già.
Vabbè, molto bene. Ok.
Però Magnetti, le cose sono ancora più complicate.
Ma ovviamente.
Così. Perché al momento dell'iscrizione, mettiamo, una matricola decide di iscriversi a medicina a Torino, una città a caso.
Certo.
Deve però anche indicare altre 9 sedi di preferenza per il corso di medicina in cui potrebbe essere mandata a seconda della graduatoria, perché ci sono dei corsi di laurea in città che sono magari più gettonati di altri, e quindi in base a dove si arriva in graduatoria si può avere più o meno scelta. Contemporaneamente però bisogna anche indicare 10 sedi per i cosiddetti corsi affini, cioè di fatto dei piani B, da scegliere tra i corsi di biotecnologie, scienze biologiche, farmacia, farmacia industriale e scienze zootecniche, quindi 10 più 10.
Ok, quindi tu inizi il tuo corso di laurea nella tua città, dopodiché fai la prova, entri in graduatoria e però non sei nei posti per la tua città, e quindi devi averne scelte altre dove finire come alternativa.
Certo.
Se non sei neanche finito in quelle lì, perché quindi il tuo punteggio non era sufficiente, comunque non eri nella graduatoria, devi avere il piano B e quindi scegliere delle sedi per andare in corsi di laurea affini, che sono quelli che dicevi, biotecnologia, eccetera.
Esatto.
Non sembra complicato.
No, è facilissimo. Okay. Se invece non si superano gli esami, quindi non si prendono almeno i 18 in tutte e tre le prove degli esami di questi giorni, si può ripetere il semestre, quindi si può decidere di ricominciare da capo, ripartire dal via, come se fosse un po' il gioco dell'oca, oppure si può scegliere un altro corso di laurea a seconda poi delle opzioni offerte dalle università, con anche qui, indovina un po', qualche variabilità tra un ateneo e l'altro.
Ecco, e allora se vi ricordate, nella scorsa puntata avevamo anche chiesto di scriverci se eravate coinvolte e coinvolti a vario titolo in questo grandissimo esperimento sociale, come lo avevamo appunto definito. E allora, fra le tante persone che ci hanno scritto, c'è Andrea, che lavora nell'amministrazione universitaria e che ci ha spiegato che, poiché si stima che 2 persone su 3 non avranno modo di accedere a medicina, il suo ateneo dà l'opportunità di riorientarsi e cercare una nuova strada nel mondo universitario. Andrea ci scrive: chi incontra difficoltà durante la frequenza del semestre aperto, chi non supera gli esami necessari o chi supera gli esami ma non entra in graduatoria o rinuncia perché assegnato a una sede diversa, può scegliere altri corsi triennali e gli eventuali crediti vengono riconosciuti fino a un massimo di 18 crediti formativi e solo se si superano tutti e 3 gli esami.
E questo è l'ateneo di Andrea, però poi ovviamente ce ne sono altri che hanno regole diverse. E i crediti vengono mantenuti ovviamente anche per chi passa gli esami, entra in graduatoria, però rimane fuori dai posti disponibili a medicina, perché poi alla fine si parla di sono 3 corsi di laurea, ma poi il grosso rivolto ovviamente a medicina. Comunque, appunto, chi supera gli esami, entra in graduatoria ma non può accedere, può accedere al secondo semestre di uno dei corsi di laurea affini mantenendo i 18 crediti o formativi che ha guadagnato nel primo semestre aperto.
E allora, a proposito di crediti, parliamo anche di altri numeri, cercando di non stordirvi troppo, però la materia è effettivamente un po' complicata. Allora, ci sono circa 60.000 iscritti, quindi questo significa che, trattandosi di 3 esami, ci sono circa 180.000 esami da correggere. Tutta questa enorme mole di esami deve essere corretta in tempi relativamente rapidi, se consideriamo che la graduatoria nazionale dovrebbe uscire il 12 gennaio del 2026. Se così sarà, poi, dal 13 al 16 gennaio chi avrà ottenuto un posto dovrà immatricolarsi immediatamente, altrimenti lo perderà. I posti che dopo tutta questa operazione rimarranno eventualmente liberi saranno poi utilizzati per un secondo giro di immatricolazione a medicina negli altri corsi di laurea dal 21 al 23 gennaio. Poi, il 3 febbraio, saranno pubblicate le graduatorie dei corsi affini, con un meccanismo che è simile. Dal 26 febbraio, chi è ancora senza una sede, sarà assegnato d'ufficio a un corso affine nella sede più vicina al suo domicilio, se ci sono ancora dei posti disponibili.
Come ci ha scritto Maria Chiara, che è mamma di una di queste matricole, tutto il processo assomiglia molto a quello che lei ha definito uno squid game, per il quale però le famiglie hanno dovuto investire soldi sia per l'iscrizione, sia per comprare i libri specifici dei corsi, sia per eventuali corsi privati di preparazione integrativa. Una volta si facevano per i test, adesso si fanno sostanzialmente in numeri analoghi per la preparazione a questi esami, a fronte di poche garanzie e di una fruizione dei corsi molto frammentata e difficoltosa.
L'anno scorso al test d'ingresso di medicina, possiamo dire l'ultimo nella sua storia recente, si erano iscritti circa 72.000 studenti per 20.000 posti. Quest'anno al semestre aperto si sono iscritti poco più di 60.000 studenti per circa 20.000 posti. Il risultato finale quindi alla fine è un po' lo stesso, no? Potrà continuare gli studi in medicina un numero di studenti che è paragonabile a quello precedente. La grande differenza c'è stata nella qualità dello studio di questo primo semestre filtro, perché le università hanno dovuto gestire un numero di studenti che letteralmente non sapevano più dove mettere, tanto da optare in molti casi per la didattica a distanza, come si faceva durante la pandemia.
Facciamo qualche esempio un po' più piccolo, perché con i numeri grandi poi è sempre difficile, no, a ragionare. Dai dati diffusi dal consorzio interuniversitario Cineca, al semestre aperto di medicina veterinaria e odontoiatria della Sapienza di Roma si sono iscritte 5.000 persone, seguono poi Padova con 3.800 e poi ovviamente tutte le altre, alcune anche con davvero qualche decina solo di iscritti. A Torino, che è la nostra città, sono circa 3.000 gli iscritti a questo semestre aperto, e alcuni amici docenti che insegnano proprio all'università ci hanno raccontato di aver dovuto attivare per il primo semestre 6 canali, cioè sostanzialmente dei corsi paralleli per il loro corso che dovevano tenere, ognuno con 500 studenti. Insomma, sono numeri importanti, questo banalmente perché le aule sono spazi fisici finiti con certe dimensioni che non possono essere dilatate, e anche la didattica online, per quanto possa raggiungere potenzialmente migliaia di persone, anche milioni, ovviamente ha dei limiti. In tutti e due i casi l'esperienza formativa è risultata decisamente compromessa, come ci ha scritto il nostro ascoltatore Sebastiano, che ha insegnato in uno di questi corsi. Fare lezione a distanza a 800 studenti significa ridurre l'interattività e anche la possibilità di chiarimenti, perché poi lezione uno va e parla anche col professore o la professoressa. La frequenza obbligatoria, continua Sebastiano, inoltre ci è stata comunicata molto tardi, e questo ha generato anche delle disparità tra gli atenei, perché poi c'era chi doveva seguire e chi non sapeva che avrebbe dovuto seguire. Quindi che si fa in questi casi?
E sempre Andrea, che lavora nell'amministrazione universitaria, lo citavamo prima, ci ha anche scritto che il numero programmato a medicina non può essere abolito così, con un colpo di spugna. E poi ci scrive anche: sarebbe come costruire una casa partendo dal tetto. I motivi per cui un corso può essere a numero chiuso sono noti: laboratori ad alta specializzazione, sistemi tecnologici avanzati, posti studio dedicati, obbligo di tirocinio. E quindi poi conclude anche con una constatazione: se non si interviene su questi elementi e persino sul numero delle aule, il numero programmato non si può semplicemente togliere.
La formazione medica infatti è un percorso che richiede spazi, risorse, requisiti precisi, e questi elementi oggi non sono cambiati rispetto a quando c'era il test d'ingresso. Tra le altre mail che ci sono arrivate, ci vuole una scienza, c'è quella di Claudio, che insegna in un ateneo pubblico e definisce questo esperimento del semestre filtro un grosso fallimento. E si chiede: come pensa il Ministero che l'università, con gli stessi spazi, gli stessi docenti e risorse che calano ogni anno, possa ospitare un numero invece infinito di studenti? È evidente che un tetto c'è, scrive Claudio, ed è praticamente lo stesso di prima. Alla fine non passeranno tutti i bravi, come invece ci era stato un po' venduto, ma, ci scrive Claudio, i primi 800 bravi, o 500, o 400, o chissà quanti saranno.
Questo vi permetterà di ritirare il formulario rosa.
Il formulario rosa?
È necessario per il rilascio del lasciapassare a 38, sportello 12, secondo piano, scala B, corridoio 1.
Per il formulario giallo, sportello 7, quinto piano, scala K, corridoio R.
Formulario verde, sportello 14, primo piano, scala F, corridoio T.
Formulario marrone, sportello 56, sesto piano, scala T, corridoio T.
Formulario viola. Ecco, sì, Mottino, devo dire che tutta questa descrizione aderisce abbastanza al racconto del lascia passare a 38 nelle fatiche di Asterix.
Sì, e anche cercare di ricostruire tutto, devo dire che è stato abbastanza così. po', esatto. Ci sentivamo un po' sballottati da un decreto all'altro, da un piano all'altro.
E anche nei giochi di ruolo si arriva tanto.
No, davvero. L'impressione che traspare dalle cose che ci avete scritto, adesso ve ne leggeremo altre, è che quello del primo semestre, questo semestre filtro, sia una sorta di grande corso di preparazione di fatto a un test che è stato semplicemente rimandato, più che un vero semestre vero di medicina, di veterinaria e di odontoiatria. Sebastiano ci scrive: di fatto non abbiamo erogato un vero corso universitario, i docenti hanno dovuto preparare lezioni su programmi che sono stati definiti da altri senza sapere quali sarebbero state le domande dell'esame. Il risultato è che gli studenti hanno seguito lezioni superficiali senza un riferimento bibliografico unico e preparate per un test che non conosciamo.
Mentre sempre Claudio segnala come chi insegna non prepara le domande, chi prepara le domande non ha fatto il corso, e quindi come si fa a certificare la conoscenza senza aver seguito il percorso? Capisco unificare, ma allora servirebbe un unico docente o lettore nazionale, perché ricordiamolo, poi la prova è uguale per tutti, i corsi sono fatti da docenti diversi nei vari atenei.
E tutte queste cose che vi stiamo raccontando rendono evidente una cosa, cioè per quanto si voglia chiamarla abolizione del numero chiuso, di fatto una vera abolizione non è possibile, semplicemente perché le università hanno una capacità limitata. Per fare di nuovo un esempio concreto, calato su un singolo caso, all'Università della Sapienza di Roma, dei 5.000 iscritti al semestre aperto, i posti poi reali per il secondo semestre saranno circa 1.800, quindi molto meno della metà degli iscritti attuali. Claudio ci dice che lui non è contrario al semestre filtro in sé, esistono delle sperimentazioni simili in altri paesi e può avere anche un senso provarci, ma, continua Claudio, qui non è chiaro quale sia l'obiettivo. Dice: se vogliamo selezionare meglio, allora bene, ma facciamolo in modo dignitoso, senza peggiorare tutto il resto, e conclude che il problema della nostra sanità non è di certo il numero dei laureati e nemmeno il numero dei posti in specialità, che infatti non sono aumentati. Il problema è trattenere i medici nel sistema pubblico, e aumentare un po' il numero degli ingressi non risolve di certo questo.
E su questo aspetto vi rimandiamo alla puntata che avevamo dedicato proprio al tema del numero chiuso a medicina, in cui avevamo spiegato anche i problemi legati alle scuole di specializzazione. Vi lasciamo naturalmente il link nella descrizione di questo episodio. E poi non si può né si deve trascurare l'impatto che avrà questa riforma sugli altri corsi, no? Quelli definiti affini, che dovranno assorbire decine di migliaia di persone nel secondo semestre. E ce l'ha scritto Anna, che insegna proprio in uno di questi corsi e che ci invita anche a guardarla da un altro punto di vista, cioè di quelle persone che si sono già messe a fare dei corsi perché non volevano fare medicina e volevano fare quelli che invece per quelli di medicina sono i famigerati corsi affini. Parliamo per esempio di biologia, biotecnologia, farmacia, eccetera.
Ci scrive Anna: i corsi di laurea definiti di seconda scelta, lei li chiama così, già questo dice la dice lunga su come poi vengano percepiti, stanno per diventare il contenitore di migliaia di studenti che non entreranno poi a medicina. Lei insegna in un corso di biologia e dice: a oggi abbiamo preparato gli studenti alle materie del secondo semestre sapendo che tra qualche mese avremo probabilmente il doppio degli iscritti. Avremo una classe disomogenea, metà con le basi della biologia che gli abbiamo dato e metà senza. E da noi nel secondo semestre partono i laboratori, ma non sappiamo quanti studenti avremo né come organizzarli. La qualità, conclude Anna, inevitabilmente scenderà.
E poi ci sono anche altri aspetti che ci ricorda sempre Anna, perché dall'anno prossimo tutti i corsi di seconda scelta dovranno armonizzare la didattica del primo anno con quella di medicina. E questo significa snaturare biologia, farmacia e anche le professioni sanitarie, ci scrive Anna, per trasformarli in copie peggiori di medicina. E tutto questo per tenere a galla migliaia di studenti che vogliono riprovare il test l'anno dopo, anche perché gli viene data questa possibilità ed è legittimo che possano farlo. Così, conclude Anna, si rischia di rovinare anche la formazione di chi aveva scelto percorsi validissimi e autonomi, che non sono comunque la serie B di nessuno. È un effetto a cascata poco considerato che, come dicevamo nella scorsa puntata, finisce poi per assomigliare più a un esperimento sociologico che a un progetto educativo. Insomma, ha delle ripercussioni proprio su tanti aspetti dell'università.
Continuiamo con un contributo interessante che arriva da una prospettiva ancora diversa, non dall'interno dell'università, ma nemmeno dal punto di vista degli studenti. Ci ha scritto Nicolò, che fa lezioni private e ogni anno segue alcuni ragazzi che vogliono tentare medicina. Nicolò dice: quest'anno ho potuto studiare il materiale dei corsi di questo semestre filtro e, almeno per quello che ho visto, è evidente che molti docenti non sapevano quanto approfondire. Dice: ho trovato concetti di fisica e di chimica che io ho affrontato al quarto o quinto anno di ingegneria, argomenti che richiedono una matematica che molti ragazzi del liceo semplicemente non hanno. E poi c'è la questione del syllabus, sostanzialmente dei programmi. Alcuni coprono quantità di argomenti che nel suo percorso di ingegneria, dice Nicolò, erano distribuiti su 4 esami diversi. Non discuto l'ampiezza del programma, ci scrive, discuto la profondità e il tempo totalmente inadeguato dei corsi. E a questa considerazione si aggiunge la conclusione di Sebastiano, che abbiamo già sentito prima, che dice: questo sistema ha sminuito il ruolo dei docenti e tolto importanza a materie fondamentali per la formazione dei futuri medici, ha sottoposto gli studenti a una pressione psicologica enorme e il rischio è che le disparità tra atenei portino a decine di ricorsi.
E aggiungiamo ancora una nota che ci ha scritto in una seconda mail poi Claudio, perché si è appassionato all'argomento e soprattutto alla possibilità di farlo un po' conoscere anche al di fuori dell'università, e ci ha raccontato che a 48 ore dall'esame c'è stato un incontro con Cineca per definire i dettagli con la commissione di esame. E la prova sarà corretta da un programma, però è previsto comunque l'intervento umano, perché ci sono delle parole da inserire a completamento delle frasi. Ovviamente se metti le crocette, quelle possono essere lette elettronicamente, sulle parole scritte a mano è più difficile, quindi deve esserci l'intervento di qualcuno. E la richiesta fatta dal Cineca alle commissioni è di risolvere queste ambiguità magari per centinaia di compiti in pochi giorni. E Claudio ci ricorda che magari le università più piccole potrebbero essere un pochino più di manica larga rispetto magari ai grandi atenei, dove ci sono tantissime prove da correggere, bisogna fare anche abbastanza in fretta e quindi si va giù un po' più pesanti.
Ma continua Claudio, il problema vero è che non ci sono indicazioni sui principi per risolvere queste ambiguità. Gli è stato detto di usare il buon senso e dice Claudio, però non è un parametro oggettivo il buon senso, e fa alcuni esempi, dice: è accettabile il corsivo? Non si sa se c'è scritto da qualche parte nelle istruzioni date agli studenti, non si sa se il computer lo accetta, e tutto questo a 48 ore dall'esame ce lo scriveva. Altro esempio, gli errori di ortografia sono tollerati, a prescindere da quello che penso io, che pensano gli altri docenti e da che cosa vogliamo che il test valuti, non c'è una linea univoca. Un altro esempio, ci dice Claudio, sono le formule chimiche, c'è tutto un esame di chimiche, quindi magari ci sono delle formule, si può scrivere H2O al posto di acqua e C6H12O6 al posto di glucosio, che poi però non è solo il glucosio, non si sa, a 48 ore dall'esame non si sa.
Abbiamo citato solo alcune delle tantissime mail che ci avete scritto in questi giorni, ci avete veramente sommersi e comprendiamo anche le frustrazioni, le ansie e le preoccupazioni sia di chi ha dovuto dare gli esami sia anche di chi li ha dovuti far sostenere. E tutte le persone che ci hanno scritto e anche quelle che abbiamo consultato alla fine ci hanno detto più o meno sempre la stessa cosa, cioè che si aspettano un'ondata di ricorsi. E con queste premesse effettivamente non è così difficile pensarlo. Insomma, per ora questo semestre filtro somiglia più a un pasticcio, possiamo dire, che a una riforma veramente pensata. Magari il governo deciderà di tornare indietro e reintrodurrà il test d'ingresso o magari lo rimodulerà in qualche altro modo. Di sicuro è stato ed è una prova di stress per un sistema universitario che, possiamo dirlo, già mostrava diversi segni di crisi e vari scricchiolamenti. Noi ovviamente continueremo a seguire gli sviluppi di questa storia che è bella complessa, perché capire come si diventa medici oggi significa capire che idea di sanità vogliamo per domani, e questa ovviamente non è una cosa da poco e riguarda tutti noi.
Freddo, asciutto e quasi senza aria.
Allora, o stai parlando ancora della prova di medicina
no.
O stai parlando di me, Mautino?
No, anche se adesso forse mi ci fai pensare.
No.
Parlavo di Marte.
Ah, ma pensa, tu che parli di Marte?
Lo so, non te lo aspettavi, però l'altro giorno mi è passata davanti la foto di un panorama marziano scattata dal rover Perseverance e, insomma, va bene la fascinazione per i marziani, però, insomma, ma che ci trovate voi, spaziocosi, sì, in una landa desolata e gelida come quella?
Beh, l'idea che ci si possa arrivare, no? È che sia al tempo stesso estremamente difficile farlo, di sicuro contribuisce un po' al fascino di tutto questo. Era un po' la stessa cosa per il Polo Nord oppure per l'Everest, se ci pensi, no?
O per i test di medicina.
E poi diciamocelo, comunque su Marte c'è questa storia della vita che ancora non siamo riusciti a capire se ci fosse o meno, su un pianeta che un tempo pare proprio ricordasse il nostro.
Ok, ti concedo che questa seconda parte può essere affascinante, se non altro perché implica la vita, diciamo.
Certo.
Dagli studi fatti finora, l'ipotesi più condivisa è che miliardi di anni fa Marte avesse un'atmosfera come si deve, possiamo dire così, non come quella che ha adesso, e che ci fosse perfino dell'acqua liquida sulla sua superficie. Insomma, poco di paragonabile al pianeta che osserviamo oggi e che andiamo ad esplorare con i robot.
Già, e circa 4 miliardi di anni fa quell'atmosfera era protetta da un campo magnetico che è paragonabile a quello che abbiamo noi e che si genera grazie al nucleo ferroso del nostro pianeta. Solo che su Marte, questo nucleo si raffreddò più velocemente, il suo campo magnetico quindi si modificò diventando meno efficiente nel deviare il vento solare, cioè quella grande quantità di particelle che vengono emesse dal Sole che intorno alla Terra causa tra le altre cose il fenomeno delle aurore. Ve ne avevamo anche parlato in una puntata e Mautino proprio a profusione ne aveva parlato.
Parlate, viste, almeno per quello che riguarda me, perché tu Megnetti invece non ci sei mai stato a vederle, eh? Io sono andata in Svezia in un set, diciamo così, che a parte la presenza di tanta neve un po' ricordava Marte, non c'era niente, quindi quello era. Comunque dicevamo che intorno a Marte si modificò buona parte del campo magnetico e questo fece sì che col tempo il vento solare potesse spazzare via buona parte dell'atmosfera del pianeta, e senza un'atmosfera densa a sufficienza e uno scudo magnetico, insomma va a finire che l'acqua si perde o si congela e un pianeta diventa via via più sterile.
Ecco, ora questa è la storia per come è stata ricostruita finora, ma per avere degli ulteriori elementi è importante misurare come se la passa oggi Marte e come subisce gli effetti del vento solare anche in vista di eventuali missioni future con equipaggi. E qui entra in gioco ESCAPADE, che ha un nome particolare, una missione della NASA che è stata lanciata la scorsa settimana su New Glenn, che è il nuovo razzo di Blue Origin, la compagnia spaziale privata di Jeff Bezos, quello che è famoso per aver fondato Amazon e per essere una delle persone più ricche al mondo. Il lancio, che è avvenuto dopo un paio di rinvii, è stato un successo, però la storia in generale di ESCAPADE è stata a dir poco travagliata e ci mostra come a volte la cocciutaggine e l'ostinazione siano importanti se vuoi spedire qualcosa nello spazio.
E non solo. Comunque Rob Lillis, uno dei responsabili della missione, ha detto che ESCAPADE ha 9 vite come i gatti, vista la quantità di traversie che ha preceduto il suo lancio. A un certo punto sembrava che non ci fosse nemmeno la possibilità di spedirla verso Marte a causa di alcuni cambi di programma da parte della NASA che aveva finanziato la missione.
Le missioni spaziali, lo raccontiamo spesso, sono costose. Negli ultimi anni ci si è chiesti se non possano essere rese meno care grazie ai progressi nello sviluppo di satelliti di piccole dimensioni che solitamente sono messi in orbita intorno alla Terra. Per verificare la fattibilità di tutto questo e quindi delle missioni a basso costo, nel 2018 la NASA aveva avviato il programma SIMPLEX, che sta per Small Innovative Missions for Planetary Exploration, perché niente dice esplorazione spaziale ovviamente come gli acronimi. Penso che partano dall'acronimo e poi decidano le parole.
Sì,
dopo.
Sicuro.
Infatti, nell'ambito di SIMPLEX si decise che le missioni potessero avere un costo massimo di $55 milioni e che per il lancio si sarebbero dovute appoggiare ai lanci di sonde più grandi che costano centinaia di milioni di dollari. Insomma, è una specie di volo charter da fare con i razzi.
Lillis, che lavora allo Space Sciences Laboratory dell'Università della California Berkeley, propose alla NASA di lanciare ESCAPADE facendosi dare un passaggio dalla missione Psyche, quella organizzata per andare a esplorare un asteroide. Quelli della NASA ci pensarono un po', però poi alla fine pensarono che fosse meglio riservare quel posto per un'altra missione diretta verso Venere, lasciando da parte ESCAPADE.
Diciamo, sembra un po' quando ti organizzi con le macchine per andare in gruppo da qualche parte e poi...
Alla fine, c'è sempre qualcuno che rimane a piedi, poi arriva un imprevisto e magari rimedi il passaggio.
Effettivamente è andata così anche per ESCAPADE più o meno. Nel 2018 ci fu uno shutdown del governo degli Stati Uniti, un po' come era successo nelle settimane scorse, no? Quando repubblicani e democratici non si mettono d'accordo sul budget, quindi sui soldi da spendere sostanzialmente. quando succede, tutte le attività governative non essenziali si devono fermare, e quindi anche nel 2018 ci furono grandi ritardi nelle decisioni della NASA, perché non tutte le cose che fa la NASA purtroppo sono essenziali. E a quel punto era passato troppo tempo e non si poteva più pensare a una missione verso Venere, e quindi la NASA ritirò fuori dal cassetto Escapade, solo che poi ci fu un ulteriore colpo di scena.
Non si può mai stare tranquilli. La NASA aveva scelto infatti Falcon Heavy, la versione potenziata del Falcon 9 di SpaceX, per il lancio di Psyche, e aveva rinviato la partenza di un anno, optando poi per una traiettoria che non avrebbe portato ad avvicinarsi a Marte, e questo effettivamente era un bel problema per quelli di Escapade. Ne parlarono con la NASA e alla fine, per non buttare i soldi che avevano già speso per costruire le sonde della missione, si decise di lasciare che Psyche andasse per conto proprio e per Escapade si trovasse poi un razzo dedicato, e questo ci porta quasi al lancio della scorsa settimana.
Eh sì, anche perché a quel punto le compagnie spaziali private fecero le loro offerte alla NASA, e la più vantaggiosa si rivelò essere quella di Blue Origin, che tanto doveva sperimentare il suo nuovo razzo, lo vedevamo prima. Alla fine la NASA spuntò un prezzo di 20 milioni di dollari, che è molto meno di quanto Blue Origin chiederà quando avrà finito le verifiche sul suo sistema di lancio. Bisognava comunque correre per preparare tutto, visto che il lancio era previsto per ottobre del 2024 e tutto il materiale doveva essere consegnato nell'estate. Alla fine era effettivamente tutto pronto, tranne una piccolissima cosa, un piccolissimo dettaglio. Non era pronto il razzo di Blue Origin, e quindi si rischiava di mandare di nuovo tutto a monte. Questo anche era un problema, perché la minima distanza fra la Terra e Marte viene raggiunta dai due pianeti ogni 26 mesi, no? Ed è per questo che poi buona parte delle missioni marziane partono con cadenza all'incirca biennale. Nel 2024 le condizioni erano quindi quelle ideali, però non c'era il razzo pronto e quindi si sarebbe dovuto attendere il 2026.
Appassionante questa storia, quelli di Escapade si erano un po' incaponiti, diciamo, e quindi se ne sono usciti con una nuova traiettoria orbitale per rendere comunque possibile il lancio nel 2025 e arrivare più o meno dalle parti di Marte nel 2027. La traiettoria potrebbe essere impiegata in futuro anche per altre missioni marziane, rendendo un minimo più frequenti i lanci, per la gioia di Megnetti. Alla fine, dopo tutti questi imprevisti, la missione è partita. Evviva, da Cape Canaveral in Florida il 13 novembre del 2025 alle 15:55 ora locale. Il lancio è andato bene, anche la sperimentazione del razzo di Blue Origin, che si chiama New Glenn, è stata un successo, con il ritorno dello stadio più grande del razzo, che potrà essere riciclato, usato per altre missioni. Bezos, nella sua gara con Elon Musk a chi ha il razzo più bello, potremmo dire così, sarà stato contento, per la gioia di Matteo Bordone, che salutiamo caramente.
Quando i razzi dei miliardari comunque servono per queste cose, siamo tutti contenti, almeno poi ci facciamo della scienza sopra. Escapade comprende due sonde pressoché identiche, infatti, che da chiuse sono più o meno grandi quanto un divano a tre posti, quindi piccoline rispetto ad altri tipi di sonde. Si metteranno in orbita intorno a Marte e poi giocheranno a inseguirsi, trovandosi in punti diversi sopra al pianeta. E in questo modo potranno registrare come varia il vento solare a seconda della loro reciproca posizione, raccogliendo dei dati che sono molto importanti per capire come funzionano le cose da quelle parti con quello che resta del campo magnetico marziano.
Ogni sonda ha un magnetometro che, come dice il nome, serve proprio a misurare i campi magnetici. È un sistema per rilevare la distribuzione degli elettroni, dei protoni, degli ioni legati al vento solare, e un sensore che ha il compito di misurare la temperatura e la densità delle particelle cariche che incontra. E poi, vista la fatica, il gruppo di ricerca che ha sviluppato le sonde si è anche un po' preso la soddisfazione di montare sopra una fotocamera che permetterà di scattare delle immagini del pianeta, ovviamente non solo perché può essere bello farlo, ma anche per avere ulteriori riferimenti sulla posizione delle sonde.
E poi, tra l'altro, leggevo nelle specifiche delle sonde, perché chi non va a leggere anche tutte le specifiche delle sonde?
Anch'io l'ho fatto.
Sono stati montati degli strumenti non costruiti su misura, ma dispositivi normalmente acquistabili sul mercato. Il loro impiego nell'industria spaziale inizia a essere sempre più frequente, anche se si presta qualche rischio in più, perché non si può avere il pieno controllo sullo sviluppo di questi dispositivi. però lo svantaggio è compensato dal fatto di avere dei componenti che costano molto meno e che sono da subito disponibili per costruire le tue sonde. Ovviamente ci sono poi dei processi di validazione per assicurarsi che tutto possa funzionare anche nell'ambiente spaziale, in condizioni che sono decisamente diverse da quelle terrestri o delle nostre tasche.
Chissà se Bezos ha approfittato del Black Friday. Ti ho fatto ridere, Megnetti. Comunque dai, devo dire che tutta questa storia, sarà che assomiglia un po' a una telenovela, però mi ha un po' appassionata.
Vedi, deve essere un po' l'effetto Apollo 13 anche.
Ma forse sì, dai, quando qualcosa va storto devi trovare le soluzioni, affrontare una crisi dopo l'altra, diventa tutto più avvincente.
Vabbè, diciamo che io personalmente trovo avvincenti anche le cose spaziali quando va tutto liscio e sono noiosissime, visto che appena togli i piedi da terra non c'è quasi mai nulla di scontato. Comunque, pensa come si sentono ora quelli di Escapade dopo tutte queste traversie che sembrano quasi quelle della prova di medicina di cui parlavamo prima, no? Che senso di sollievo misto all'attesa di sapere che funzioni tutto mentre le loro due sonde danzano tra i pianeti per raggiungere infine Marte.
Che poesia, Vignetti.
Ma Mautino, è per il fatto che ogni tanto parlo di spazio che hai deciso di fare un podcast tutto per conto tuo?
Ti
così,
sei offeso, Vignetti.
Abbandonato. Da solo nel vuoto cosmico.
Sì, Vignetti, hai ragione. Sono stata un po' indelicata, avrei dovuto dirtelo.
Vabbè, ormai è andata così. Detto che comunque è un podcast che parla di scenari, si chiama Futuro Presente, no?
Quindi... Sì, parla del nostro futuro e delle decisioni che dobbiamo prendere nel presente per decidere come sarà il mondo di domani in vari aspetti. Sono tre puntate, si parla di futuro della nostra vita, letteralmente, quindi di quanto vivremo, di quanti saremo, di come saremo. Si parla di futuro del pianeta e di decisioni ed interventi che bisogna prendere per mantenerlo in salute. Si parla anche di futuro delle nostre città. Per esempio, dovremmo andare tutti a vivere in città a un certo punto e lasciare tutto il resto come foresta, per esempio. Sono scenari appunto un po' futuristici, ma che ci aiutano anche un po' ad allenare il ragionamento e a capire come scienza, strumenti della politica e processi decisionali in generale possano in qualche modo interagire tra di loro.
Insomma, come avrete intuito, sono argomenti che si intrecciano poi a diverse delle cose che raccontiamo spesso in Ci vuole una scienza. E chi l'ha fatto e dove si trova questo podcast, Mautino?
Il podcast è stato realizzato dal POST in collaborazione con il National Biodiversity Future Center e Sapienza Università di Roma. È stato finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU e si trova sull'app del POST e su tutte le piattaforme di ascolto dei podcast. È uscita la prima puntata lunedì 17 novembre e le altre due usciranno nei lunedì successivi.
Per scrivere invece a Ci vuole una scienza, l'email è sempre quella, ciuolunascienza@post.it. Magari ci potete far sapere com'è andata alla fine questa prova di medicina e probabilmente ci torneremo anche sopra in futuro, perché è un argomento bello tosto, no Mautino?
Ma decisamente, come avranno potuto intuire i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Se volete regalare la puntata potete farlo usando il tastino apposito che trovate sull'app del POST.
È un modo per condividerla e sicuramente avrete qualche amico, parente, una zia, una nonna, un nonno, qualcuno che ha detto: ma com'è che hai fatto sta prova di medicina? Com'è che funzionava? Magari può aiutarle un po' a raccapezzarsi nella cosa complicatissima che avete dovuto affrontare. E noi intanto, come sempre, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.